Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Se avessimo investito in un ETF che replica il mercato azionario statunitense, ad esempio l'indice MSCI USA, da giugno 2009 fino a metà febbraio 2026, avremmo ottenuto un rendimento complessivo di circa il 1030%, e questo equivale più o meno a un rendimento medio annuo del 15%. Considerando i dividendi reinvestiti e i rendimenti espressi in euro. Nello stesso periodo, invece, un ETF basato sullo stesso indice ma con una leva per due avrebbe generato un rendimento complessivo di poco inferiore al 6.000%, cioè circa il 28% medio annuo. Davanti a numeri così, la domanda viene quasi spontanea. Perché non usare quindi sempre la leva? Se nel lungo periodo il mercato azionario tende a salire, usare la leva sembrerebbe solo un modo per moltiplicare i rendimenti. Ma è davvero tutto così semplice? Oppure ci sono degli aspetti meno evidenti, come i rischi, costi e meccanismi di funzionamento, che è importante conoscere prima di scegliere questi strumenti? In questo video cercheremo proprio di capire meglio come funzionano gli ETF a leva e soprattutto se, quando e per chi possono avere davvero senso. Ciao e benvenuto sul canale di Just ETF. Io sono Lorenzo e prima di capire se abbia senso o meno utilizzare la leva, dobbiamo fare un passo indietro e chiarire bene che cosa sia la leva finanziaria e come funzioni. Questo è fondamentale perché, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non basta prendere il rendimento di un investimento e moltiplicarlo semplicemente per due o per tre, cioè in base a quella che è la leva utilizzata. Il meccanismo invece è un po' più complesso, quindi procediamo con ordine. Un ETF tradizionale, come ormai ben sappiamo, replica l'andamento di un indice di riferimento. E quindi se l'indice sale del 3%, ci aspettiamo che anche l'ETF cresca più o meno della stessa percentuale, al netto ovviamente dei costi di gestione. Il funzionamento è piuttosto lineare ed intuitivo in questo caso. Invece un ETF a leva utilizza strumenti derivati come futures, swap o altri contratti finanziari per amplificare le variazioni giornaliere dell'indice sottostante. Ad esempio, un ETF per due ha l'obiettivo di ottenere ogni giorno un rendimento pari al doppio di quello dell'indice. E quindi, se l'indice, non so, ad esempio l'S&P 500 sale dell'1% in una giornata, l'ETF per due tende a salire di circa il 2%. Se l'indice invece scende dell'1%, l'ETF a leva perderà circa il 2%. Fino a qui direi che il concetto è ancora abbastanza semplice. Il punto più importante e spesso meno compreso è che la leva viene applicata su base giornaliera, non quindi sul rendimento complessivo di un periodo più lungo. Questo in altre parole significa che ogni giorno il fondo resetta la leva e riparte dal nuovo valore che viene raggiunto. Questo quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che nel breve periodo la replica dell'effetto leva può essere molto fedele. Tuttavia, man mano che ci spostiamo nel lungo periodo, l'effetto della capitalizzazione giornaliera può produrre risultati anche molto diversi da quelli, diciamo, che si potrebbero ottenere semplicemente moltiplicando per due o per tre il rendimento complessivo dell'indice. E questa differenza è spesso chiamata volatility drag. In ogni caso, come al solito, un esempio pratico penso possa aiutare a capire meglio il tutto. Immaginiamo quindi due ETF che partono entrambi da 10 euro. Passa poi un giorno e l'indice perde il 30%. L'ETF tradizionale scende così a 7 euro, mentre invece l'ETF a leva per due perde circa il doppio, quindi il 60%, scendendo di conseguenza a 4 euro. Arriviamo poi al secondo giorno, dove l'indice rimbalza invece del 50%. L'ETF tradizionale sale così da 7 a 10,50 euro e quindi con un più 50%. L'ETF a leva per 2 raddoppia il rendimento giornaliero e passa da 4 a 8 euro, facendo quindi un più 100%. Dopo due giorni, tirando le somme, l'ETF tradizionale segna un guadagno complessivo del 5%, passando quindi da 10 a 10,50 euro. L'ETF a leva per 2 invece è ancora in perdita, nello specifico del 20%, e quindi ha iniziato a 10 ed ha finito ad 8 euro. Questo esempio mostra chiaramente che a causa della capitalizzazione giornaliera e della volatilità del mercato, gli ETF a leva nel tempo possono avere rendimenti che sono molto diversi da quelli che ci si aspetterebbe semplicemente andando a moltiplicare il rendimento dell'indice per quella che è la leva. E proprio per questo motivo sono strumenti generalmente più adatti all'operatività di breve periodo, piuttosto che a investimenti in lungo termine. E lo stesso principio, visto in tabella, lo possiamo anche vedere graficamente. In questo caso entrambi gli ETF hanno infatti replicato correttamente i movimenti giornalieri, ma la differenza nasce proprio dall'erosione dovuta al ribilanciamento quotidiano. In pratica, quello che accade è che le perdite si applicano su una base di capitale che è ridotta, amplificando di conseguenza l'effetto negativo. Quindi, anche se l'indice, possiamo dire, torna al punto di partenza, l'ETF a leva non recupera però integralmente le perdite. Ricordiamoci infatti che quando un ETF perde il 10%, serve un più 11,1% per tornare in pari. Con una perdita del 20% serve un più 25% e con una perdita del 50% è necessario un più 100%. Se noi infatti partiamo da 100 e perdiamo il 50%, arriviamo a 50. Per tornare a 100 ci serve che il nostro capitale raddoppi e faccia quindi un più 100%. Come abbiamo quindi visto, negli ETF a leva l'effetto della capitalizzazione giornaliera è ancora più forte, perché i movimenti, sia che questi siano positivi o negativi, vengono amplificati. Questo significa che la base su cui si calcolano i rendimenti cambia più velocemente rispetto a un ETF tradizionale. Per questo motivo, questi ETF tendono a funzionare meglio nei mercati con una direzione chiara, soprattutto se questa è rialzista, mentre possono essere penalizzati nei mercati laterali o molto volatili. Infatti, pensiamoci, quando i prezzi salgono o scendono continuamente, le perdite nei giorni negativi possono erodere il capitale più velocemente di quanti guadagni riescono a recuperare nei giorni positivi. In sostanza, quindi, con gli ETF a leva, il risultato finale non dipende solo da dove il mercato parte e da dove arriva, ma anche dal percorso che fa nel frattempo. Quindi, tornando al grafico visto prima, in quel caso il mercato è stato fortemente rialzista e quindi la leva ha amplificato i rendimenti. Però è importante ricordare una cosa secondo me fondamentale, che la leva moltiplica sì i potenziali guadagni, ma anche i rischi. Infatti, come spesso accade in finanza, più rendimento potenziale significa anche maggiore volatilità. Una situazione di mercato invece laterale, dove la leva danneggia i rendimenti, la notiamo quando guardiamo al mercato italiano, prendendo come esempio proprio il nostro listino, il FTSE MIB. Se infatti andiamo a prendere un grafico del nostro listino italiano da febbraio 2008 fino a dicembre 2023, quello che vediamo è che un ETF su questo indice avrebbe registrato un guadagno complessivo di circa il 50%. A prima vista, quello che verrebbe da pensare è che un ETF a leva per due, quindi sullo stesso indice, avrebbe dovuto ottenere circa il 100%, cioè semplicemente il doppio. In realtà è successo l'opposto. Infatti, nello stesso periodo, l'ETF a leva ha perso oltre il 45% del suo valore. Direi infatti che questo è un esempio veramente molto chiaro di quello che viene chiamato, come dicevamo prima, il volatility drag, ovvero quando il mercato non ha una direzione ben definita e anzi oscilla molto, la leva può finire per penalizzare i rendimenti invece di migliorarli. Secondo i nostri dati, oggi in Europa si contano circa 160 ETF a leva, sia long che short, per un asset in gestione complessivo di circa 10 miliardi di euro. Parliamo quindi di un valore, se ci ragioniamo, che è marginale rispetto ai mercati statunitensi. Infatti, negli Stati Uniti gli asset in gestione superano i 120 miliardi di dollari e sono distribuiti su più di 700 ETF. Solo per darvi un altro po' di contesto di quante differenze ci siano tra i mercati statunitensi e quelli europei, solo nel 2025 sono stati lanciati oltreoceano circa 200 nuovi ETF azionari con una struttura con leva finanziaria. Dal punto di vista poi dei costi di gestione, gli ETF a leva che monitoriamo su Just ETF risultano più onerosi rispetto ai classici ETF tradizionali. In media, infatti, il TER, quindi il Total Expense Ratio, si colloca attorno allo 0,75% annuo, contro valori tipici che sono dello 0,05 allo 0,30% per gli ETF più tradizionali. Un aspetto molto importante, che però è spesso trascurato, degli ETF a leva riguarda i costi di gestione. Infatti spesso noi guardiamo solo al TER, quindi quello che è il costo annuo di gestione, ma in realtà la parte più importante del costo non è quella. Negli ETF a leva, infatti, proprio per come sono costruiti, riescono a ottenere un'esposizione extra prendendo però prestito del capitale, e questo prestito ovviamente non è gratis. C'è un costo e viene chiamato funding cost, che è legato appunto al tasso di interesse attualmente sul mercato. Di solito questi tassi seguono quindi rendimenti a breve termine, come possiamo prendere come indice l'Euribor per l'euro o il SOFR per il dollaro. E questo costo quindi non compare direttamente nel TER, ma si riflette comunque nel rendimento dell'ETF. Possiamo quindi dire in altre parole che ha un costo in più e nella pratica questo costo lo vediamo in quella che è detta la tracking difference, ovvero la differenza tra quello che è l'andamento dell'ETF e l'andamento dell'indice che va a replicare. Passando poi a vedere i rischi, oltre alla maggiore volatilità tipica della leva, c'è un altro elemento da considerare. Infatti, molti ETF a leva o ETN non comprano direttamente i titoli dell'indice, ma usano degli strumenti finanziari, spesso quindi contratti, che sono chiamati Total Return Swap e sono stipulati con una banca o con, diciamo, un'altra istituzione finanziaria. In altre parole, hanno quindi quella che viene detta una replica sintetica del sottostante e non fisica. E questo introduce il cosiddetto rischio di controparte, cioè il rischio teorico ma comunque esistente che l'istituzione con cui è stato fatto questo contratto possa avere dei problemi finanziari. Tuttavia, come già spiegato in diverse altre occasioni, ci sono tante garanzie e regole che sono pensate per ridurre al minimo questo rischio di controparte. Tuttavia resta comunque una caratteristica strutturale di questi strumenti e quindi dobbiamo tenerla a mente. Passiamo ora a una parte un po' più pratica e andiamo a vedere quelli che sono i principali ETF a leva oggi disponibili sul mercato. Come vediamo, questi ETF replicano indici ampiamente noti come l'MSCI USA, il Nasdaq 100, l'Argento o l'S&P 500. Ovviamente, manco a dirlo, questa lista non deve in nessun modo essere presa come un consiglio finanziario, ma solo a titolo di esempio. Anche perché la selezione, diciamo, di ETF che vi sto mostrando è stata fatta scegliendo quelli più grandi, quindi quelli che hanno l'asset gestito maggiore. E questo non vuol dire in nessun modo che siano gli ETF migliori per la tua situazione. Ti lascio tuttavia in descrizione una guida per approfondire questo tema. Tornando a questa lista, come abbiamo già detto, il TER è leggermente più alto rispetto ai classici ETF e vediamo inoltre come per i diversi asset il prezzo possa essere molto diverso proprio perché è tutto moltiplicato per l'effetto leva, sia nel bene che nel male. Per chi magari lo chiedesse, visto che non è presente in questa lista, esiste anche un ETF a leva sull'ormai noto MSCI World. È stato però lanciato solo a fine settembre 2025 ed è quindi ancora privo di un track record sufficiente per una valutazione più dettagliata. Accanto poi agli ETF a leva più classici, cioè quelli costruiti su grandi indici azionari, negli ultimi anni sono nati veramente molti strumenti più particolari. Spesso questi sono legati a singole materie prime, oppure addirittura a singole azioni. Questi prodotti diciamo che si allontanano parecchio dall'idea più tradizionale di ETF, che normalmente punta sulla diversificazione. Qui invece il rischio è molto più concentrato e quindi il profilo rischio-rendimento diventa decisamente più estremo. Giusto per fare un esempio un po' più concreto, che è stato scelto solo perché è uno dei prodotti più grandi in questa categoria, possiamo guardare un ETP con leva 3 su Tesla. Nell'ultimo anno questo strumento ha perso oltre il 60%, mentre il titolo di Tesla nello stesso periodo è salito di circa il 5%. Questo direi che è un esempio molto chiaro di come la leva possa amplificare i movimenti in modo non lineare, soprattutto quando il titolo sottostante è volatile o si muove senza una direzione ben precisa. In questi casi, come vediamo da questo esempio, le perdite possono diventare molto più marcate rispetto a quelle del sottostante. Un'altra categoria di strumenti che si sta diffondendo sempre di più è quella degli ETF a leva inversa, o anche detti short leverage. Questi strumenti puntano a ottenere il rendimento opposto rispetto al titolo o all'indice di riferimento. E quindi questo cosa vuol dire? Che se l'indice sottostante scende, l'ETF inverso sale. Viceversa, se il sottostante sale, l'ETF inverso perde valore. Quando poi, oltre allo short, c'è anche la leva, ovviamente l'effetto si amplifica. Ad esempio, se prendiamo un ETF short per 2 su un'azione, quello che accade è che se il titolo perde l'1% in un giorno, l'ETF guadagna circa il 2%. Viceversa, se invece il titolo sale dell'1%, l'ETF perde circa il 2%. E anche qui vale lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. La leva è giornaliera e quindi nel tempo i risultati possono essere molto diversi da quello che ci si potrebbe, diciamo, semplicemente aspettare moltiplicando il rendimento del nostro indice per la leva. Per tutti questi motivi che abbiamo visto finora, questi strumenti sono generalmente utilizzati quando si vanno a fare operazioni di breve periodo o di copertura. Più diciamo che per investimenti di lungo termine. A questo punto possiamo dire di aver capito una cosa importante. Gli ETF a leva in generale non sono strumenti pensati per il classico investimento buy and hold, cioè quindi da comprare e tenere per molti anni. Sono invece strumenti più tattici che tendono a funzionare meglio quando il mercato ha una direzione chiara e una volatilità che è relativamente contenuta. Ecco che in queste situazioni la leva può davvero amplificare i rendimenti in modo efficace. Ad esempio, se siamo in una situazione in cui il mercato è fortemente rialzista, come abbiamo visto, una leva per due può aiutare ad aumentare sensibilmente i rendimenti, soprattutto se questa la applichiamo ad indici che sono molto ampi e liquidi, come ad esempio il classico MSCI USA o l'S&P 500. Il problema qui qual è? È che a posteriori è facile da dire se il trend è rialzista o meno, ma a priori è praticamente impossibile. Quando però si sale con la leva, ad esempio per 3, ma in realtà anche di più, la situazione cambia parecchio. Infatti l'effetto della capitalizzazione giornaliera, la volatilità e i costi impliciti iniziano a pesare molto di più, rendendo, possiamo dire, questi strumenti meno efficienti nel lungo periodo. Inoltre, come abbiamo visto, usare la leva su titoli che sono già di per sé molto volatili, come ad esempio singole aziende tecnologiche, espone a oscillazioni molto forti del capitale. E questo può tradursi in perdite difficili da gestire sia dal punto di vista finanziario che da quello psicologico. Nel lungo periodo, quindi, l'efficacia della leva per due dipende molto dal contesto di mercato. Tassi di interesse bassi, volatilità contenuta e un trend rialzista stabile tendono a favorire questi strumenti. Al contrario, quando abbiamo un mercato che è laterale o in discesa, spesso non è tanto il mercato stesso a penalizzare l'investimento, quanto il funzionamento matematico della leva, che, come abbiamo visto, può erodere progressivamente il capitale. Detto questo, però, ci tengo a spendere anche due parole su un altro tema. Infatti, esiste una visione un po' diversa, più accademica, secondo cui l'utilizzo della leva potrebbe avere un senso, soprattutto se fatto quando si è giovani. Quest'idea è infatti spesso collegata alla cosiddetta teoria del life cycle investing. Il concetto alla base di questa teoria è abbastanza semplice. Quello che si dice è che un investitore che è giovane di solito ha pochi soldi investiti, ma dall'altra parte ha davanti a sé molti anni di lavoro e quindi una forte capacità futura di guadagnare e risparmiare. Questo viene anche chiamato capitale umano e su questo tema, veramente importante e spesso sottovalutato, ho fatto un intero video che nel caso non l'avessi ancora visto, ti invito a recuperare. Ad ogni modo, in questa fase della vita, utilizzare una leva moderata, in molti casi anche meno di due, su indici molto diversificati come quelli globali o americani, potrebbe quindi permettere di avere fin da subito un'esposizione più ampia al mercato azionario. In pratica, quello che si cerca di fare è di distribuire il rischio di sequenza dei rendimenti lungo tutto l'arco della vita, invece di concentrarlo solo negli anni finali, quando il patrimonio è più elevato. Il ragionamento alla base di tutto ciò è questo, ovvero che subire un forte calo di mercato, per esempio un meno 50% quando si hanno 25 anni e pochi risparmi investiti, è generalmente meno problematico. Infatti c'è molto tempo per recuperare e nuovi risparmi che entrano nel portafoglio. Lo stesso calo, invece, poco prima della pensione può avere conseguenze molto più pesanti, perché in quel caso il capitale investito è maggiore e il tempo per recuperare è minore. In quest'ottica, quindi, la leva diventa uno strumento per gestire meglio il rischio nel corso della nostra vita e viene usata strategicamente nei primi anni e successivamente ridotta man mano che il capitale finanziario cresce. Per concludere, quindi, come sempre, la leva amplifica tutto, quindi sia rendimenti che perdite. E solo chi ne comprende a fondo la meccanica e i suoi limiti può permettersi di utilizzarla con disciplina. Bene, spero che questo video un po' più tecnico ti sia stato utile e fammi sapere nei commenti come e se utilizzi la leva per i tuoi investimenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast o ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!